Buonasera, bentornati, bentornati anche questa settimana. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a venerdì 13 ottobre, la Crypto Week numero 138. E, insomma, se siete qui ancora a seguirci vuol dire che siete appassionati quanto noi del mondo cripto e confrontiamoci un po' sugli aggiornamenti. Notizia della settimana, processo FTX. Eh sì, perché ormai è una specie di soap opera, per questo io poi perdo un po' di interesse, ma in realtà la settimana è stata caratterizzata dalla testimonianza del testimone numero uno, quella Caroline Ellison, ex fidanzata di Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di Alameda, società sorella, gemella di FTX, quella attraverso la quale insomma le grandi truffe sono state fatte. E i report appunto sono praticamente giornalieri, ci sono chat dedicate a questo, sapete che non si possono fare le foto nei tribunali, ma ci sono queste simpatiche vignette. La ragazza poverina si è commossa fino alle lacrime, ha raccontato di essere sostanzialmente soggiogata da Sam Bankman-Fried, che avrebbe diretto il tutto. Tant'è che se siete appassionati di questo argomento potreste considerare di iscrivervi alla newsletter di CoinDesk di SBF Trial, in cui giorno per giorno ricevete, vedete, tutte le notifiche 13 ottobre, 12 di ottobre, 11 di ottobre, insomma, proprio perché la vostra puntata giornaliera della soap opera non potete perderla. Oppure, se siete più sani e tutto sommato mi interessa sapere come sta andando, ma non tutti questi dettagli, potete aspettare la Crypto Week. Sì, cosa è venuto fuori questa settimana? Ma tra le cose che non hanno rilevanza penale per questo processo, ma che sono comunque interessanti, una corruzione delle autorità cinesi per 100 milioni di dollari. Sì, perché avevano bloccato 1 miliardo e rotti di dollari a FTX, e FTX senza batter ciglio ha pagato 100 milioni e passa per sbloccarli. E sì, tanto in quella contabilità piuttosto elastica qual è il problema? È venuto anche fuori che la difesa di Sam Bankman-Fried insomma è sembrata un po' poco incisiva quando ha controinterrogato la signorina Ellison. Beh, non è stato particolarmente incisivo. A un certo punto le ha fatto anche delle domande talmente generiche che la Ellison, che il giorno prima piangeva, abbastanza infastidita, ha risposto: scusi, ma non potrebbe essere un po' più preciso nelle sue domande? Quindi tant'è. Abbiamo scoperto che Sam Bankman-Fried stava per chiudere Alameda nel 2022, ma anche e che ha perso 200 milioni di dollari in un cosiddetto phishing attack, quindi insomma si erano fatti abbroccolare dal solito mail che non va, il cui attachment non va aperto. Abbiamo scoperto che la signorina Ellison aveva presentato 7 bilanci diversi, 7 ipotesi alternative di presentazione del buco su richiesta insomma degli investitori. Sam Bankman-Fried decise di pubblicare, di far pubblicare il settimo poi è quello che ha innescato comunque il tracollo, perché sebbene fosse falsificante era la situazione talmente compromessa che non si poteva salvare. E da ultimo abbiamo scoperto anche che secondo Elliptic i 400 milioni di dollari rubati a novembre proprio da FTX quando stava per chiudere siano stati rubati da un gruppo russo. Insomma, questa azienda era un colabrodo di sicurezza bucata dagli hacker, oggetto di phishing, con una contabilità elastica, insomma veramente il peggio del peggio. Tanto che Bloomberg sintetizza: FTX had many bad spreadsheets. Aveva tanti cattivi spreadsheet. Sì, perché la contabilità era tenuta su spreadsheet e, insomma, era molto manipolata e manipolativa. Il dramma di FTX, lo sappiamo, ha raffreddato e buttato una cattiva luce su tutto il mercato, tanto che oggi, insomma, abbiamo un Bitcoin che dall'inizio dell'anno ha fatto più 70%, ma la percezione comune è di un mondo cripto che sia una bolla scoppiata. E per esempio Bloomberg attribuisce addirittura il crollo del funding per le iniziative cripto da parte dei venture capital proprio al clima di FTX. Vedete che nel primo quarter del 2022 ha raggiunto il suo massimo a 11 miliardi di dollari per poi decrescere progressivamente 9, 5, 3, 2, un po' più di 2 e infine l'ultimo quarter veramente neanche 2 miliardi di dollari. È dura, ma Chuck Sieg cercherà di sfidare anche questo, visto che a fine mese abbiamo il nostro aumento di capitale e quindi proveremo ad andare in controtendenza. Anche perché in controtendenza noi ci andiamo. Sempre Bloomberg fa vedere anche i livelli di spot trading di Coinbase, che sono in calo dal quarto quarter del 2022. Beh, insomma, signori, noi vi diciamo che noi invece siamo in crescita continua, quarter dopo quarter, quindi in controtendenza col mercato. Certo, è più facile crescere quando si è piccoli, ma insomma, siamo piccoli, ma cerchiamo di difenderci. Se è vero che gli investimenti dei venture capital sono diminuiti, se è vero che lo spot trading è sceso, in realtà negli ultimi mesi quello che è cresciuto tantissimo è il mercato delle opzioni, che ha fatto, vediamo se mi ricordo, un più 400%, anzi un più 478%, che quindi è quasi 500%, in qualche maniera facendo apparire il mercato dei futures, che è cresciuto solo del 142%, piuttosto lento. Quando i mercati di derivati, qui parliamo del Chicago Mercantile Exchange, sono in crescita, questo è un grande segno di maturità del mercato. Segno di maturità del mercato, che lo dico con una vena di cattiveria, si coglie anche dal fatto che il rapporto Ether-Bitcoin sia ai suoi minimi da 15 mesi. E sì, cioè di fatto Ether sta sottoperformando alla grande Bitcoin. Perché? Perché in questo clima di incertezza gli investitori preferiscono il crypto asset più affidabile. La notizia l'avevamo raccontata settimana scorsa, ma come talvolta ci capita, eravamo troppo in anticipo nel darvela e poi tutta la settimana di fatto l'abbiamo letta e riletta ovunque. Vi abbiamo segnalato nella rassegna stampa che potete trovare sul sito di Chuck Sieg la versione che ne dà CoinDesk. L'altro aspetto che ci è piaciuto molto questa settimana, sì, un po' tifosi di Bitcoin lo siamo, lo sapete, l'11 di ottobre viene rilanciato da CoinDesk un report di Fidelity, e andiamolo a guardare questo report di Fidelity marcato 4 di ottobre. E il 4 di ottobre Fidelity cosa dice? Dice: attenzione che Bitcoin è diverso da tutti gli altri digital asset. Bitcoin è bene capirlo come bene monetario prima che come strumento di pagamento, è quello che io dico quando dico oro digitale e non moneta transazionale. È fondamentalmente differente da tutti gli altri asset digitali. Di fatto chiunque entra nel mondo cripto fa bene a usare Bitcoin piuttosto che altre cose per non entrare. Progetti non Bitcoin vanno valutati su prospettive completamente differenti da Bitcoin, e gli investitori devono avere due framework per Bitcoin e per tutto ciò che non è Bitcoin. Oh, lo diceva anche Ametrano da anni, però se lo dice Fidelity probabilmente fa un po' più di effetto. E siccome noi ci pregiamo sempre di darvi accesso alle notizie, ai dati, ai report, non solo ai surrogati che ne fa Ferdinando Ametrano il venerdì sera, ecco che vi forniamo anche il link appunto al report di Fidelity. Leggetelo durante il weekend. Perché Ethereum perde momentum rispetto a Bitcoin? Beh, insomma, le interpretazioni sono tante, se volete andate a leggere anche su Bloomberg, ma fatto sta è che la sintesi è quella: in un momento di incertezza viene privilegiato l'asset ritenuto più sicuro. Tant'è che anche l'industria del mining, oddio, tanto demonizzata per il suo impatto ambientale, ma vi abbiamo dato notizia di quanto i consumi energetici siano in realtà da fonti rinnovabili, da come gli accordi anche di sospensione del mining abbiano generato per il riequilibrio sulla rete elettrica grandi profitti per alcuni operatori di mining americani. Beh, la serietà di questo business, di questo segmento industriale, è a questo punto sancita, ratificata, certificata anche dal fatto che JP Morgan apre all'interno dei suoi uffici di ricerca una iniziativa, una copertura dedicata proprio alle aziende di mining. Insomma, diventa un segmento come le telecomunicazioni piuttosto che i titoli petroliferi, piuttosto che i titoli bancari, che viene seguito da una ricerca dedicata di JP Morgan. JP Morgan poi questa settimana attivissima anche per il suo debutto sulla blockchain del collateral settlement, quindi il settlement delle garanzie collaterali fatte in uno scambio, in un trade tra BlackRock e Barclays, in cui BlackRock ha messo a collaterale, a garanzia, delle sue azioni tokenizzate. Ora, se non capite di che cosa stiamo parlando, non preoccupatevi, è semplicemente che questa cosa non ha senso. Cioè, fa parte di quel trend di real asset tokenization di cui parlano e straparlano tutti senza capire nulla e pensando che chissà perché la blockchain in qualche maniera dovrebbe darne dei benefici. Per carità, in un mondo sempre più digitale, che tutto venga digitalizzato, che tutto venga parcellizzato, per renderlo magari accessibile a piccoli investitori, che tutto venga efficientato per consentirne un trading meno lento, che non abbia appunto conferme 3 giorni dopo la transazione, ben venga. Non ha nulla a che vedere con blockchain, però tant'è, gli stessi organi di stampa che coprono il mondo cripto coprono anche queste notizie, questa confusione perdura e va avanti. E sì, perché infatti vedete, non è da notizia solo Bloomberg, ma è da notizia anche CoinDesk. La vera notizia della settimana drammatica, e questo lo sappiamo, è l'aggressione fatta dai miliziani di Hamas al sud dello Stato ebraico. Un atto terroristico di violenza veramente inaudita e che, per quanto riguarda il sottoscritto, va condannato senza se e senza ma. Se ci sono buone ragioni perché anche il popolo palestinese abbia un suo Stato, non è questo il momento in cui parlarne. Questo è il momento in cui parlare di come liberare 300 ostaggi dalla striscia di Gaza e di quale debba essere l'intervento più appropriato per Israele, che certamente non può stare con le mani in mano. Sapete che Israele sta assediando senza acqua, benzina e rifornimenti la striscia di Gaza, chiedendo per sospendere questo attacco il rilascio di terroristi. Speriamo che i terroristi vengano rilasciati e che non si arrivi a un'operazione di terra, a cui pure inevitabilmente si arriverà. Ma perché ne parliamo? Ne parliamo perché Wall Street Journal ha fatto vedere come i militanti di Hamas abbiano ricevuto finanziamenti in cripto. Questo è il grafico che in realtà deriva da un report di Elliptic proprio dello scorso giugno, che faceva vedere come i terroristi hanno iniziato a raccogliere finanziamenti verso la fine, verso la seconda metà del 2021, con un picco a maggio-giugno del 2022, ma dopodiché il governo israeliano ha fatto congelare gli account, che erano account su borse, e da allora il fenomeno è ritracciato andando sostanzialmente a zero. Del fatto che il fenomeno si fosse spento lo avevamo già raccontato anche noi nell'aprile del 2023, seguendo le notizie di Chainalysis, ma di nuovo il report di questi giorni di Elliptic, che è comunque leggibile con un certo interesse, fa vedere come inevitabilmente, da un certo punto di vista, il mondo cripto sarà usato dai terroristi, così come i terroristi usano l'aviazione civile, internet, la telefonia cellulare, l'aviazione civile per abbattere i grattacieli, non so se vi ricordate, internet, la telefonia cellulare per organizzare le loro azioni, non è che perché qualcosa ha un uso patologico noi la proibiamo, il cartello colombiano della droga usa i dollari, anzi a ben vedere anche i terroristi palestinesi preferiscono i dollari, magari sotto la forma di USDT, E poi guarda caso, indovinate un po' i terroristi palestinesi su quale borsa avevano aperto i loro conti? 3, 2, 1, bravi! Esatto, su Binance. Binance che ovviamente dice di collaborare, di aver chiuso i conti, certo l'ha fatto, non si capisce bene come avesse fatto ad aprirli in prima battuta, ma articolo di questa settimana su Protoss fa vedere come solo oggi Binance impedisce ai trader di tradare contro se stessi. E uno dice, ma cosa vuol dire? Nessuno vuole tradare contro se stesso. Certo che no, a meno che non avete emesso un coin ciofeca, e allora ve lo comprate, ve lo vendete da voi stessi a voi stessi per fare vedere che fa volumi e che magari sale di prezzo, cioè state manipolando il mercato. Binance consentiva queste manipolazioni di mercato, adesso le sospende, intendiamo, gli executive di Binance medesima, può continuare a fare questa prassi assolutamente terribile. E allora è chiaro che Binance si trova sempre in difficoltà regolamentari. I regolatori un po' l'anello al naso ce l'hanno, ma pian piano sulle cose ci arrivano. Per esempio adesso ESMA si è svegliata dal torpore e ha capito che la DeFi, la Decentralized Finance, presenta dei rischi molto seri. Per fortuna comunque il quadro regolamentare europeo chiarito permette anche a operatori seri come Bitstamp di dialogare con le banche, e CoinDesk ce ne dà notizia di 3 banche europee che stanno o starebbero decidendo di iniziare a operare sui mercati tramite Bitstamp. Per chiudere la settimana, un paio di notiziole, una su RealUSD, l'ennesimo stablecoin che fallisce, depegga e perde il 50% del valore. Ma perché usate questi stablecoin? Voglio dire, usate USDC di Circle, se proprio non ne potete fare a meno, USDT di Tether, no? Il resto via, appestati, cioè non si usa. La notizia tecnologica è invece un paper pubblicato da Robin Linus su BitVM. BitVM starebbe per Bitcoin Virtual Machine ed è una specie di emulazione su Bitcoin della Virtual Machine di Ethereum. Cioè è una maniera che questo ricercatore ha dimostrato essere teoricamente possibile per rendere Bitcoin Turing complete, cioè capace di eseguire qualunque tipo di programmi, come succede nativamente su Ether. Ovviamente su Bitcoin Layer 1, l'infrastruttura di Bitcoin, non lo consente in maniera facile, e quindi Robin Linus ha mostrato una modalità di farlo, certamente ad oggi estremamente laboriosa, complicata, ma che potrebbe in futuro avere anche degli sviluppi o semplificarsi se si dimostra che questo è l'approccio interessante. Vedremo. Per concludere, guardiamo a casa nostra e in particolare alla presentazione che abbiamo fatto questa settimana del report trimestrale che riguarda il terzo trimestre del 2023. Una presentazione che abbiamo fatto al Milan Fintech Summit, a cui peraltro abbiamo invitato tutti i clienti di CheckSig, biglietto che costava 366 euro. Ecco, uno dei perks, dei regali che noi facciamo ai nostri clienti. Abbiamo presentato lì, nell'ambito di questa bella manifestazione, le nostre slide che ritrovate anche, ovviamente, sulla pagina dei report trimestrali del Digital Gold Institute, dgi.io/reports. Trovate le slide che abbiamo presentato e che qui oggi non vi faccio vedere perché ho in mente, probabilmente, magari di fare anche un piccolo video dedicato a chi l'altro giorno non c'era per raccontarvi cosa è successo nell'ultimo trimestre. Ma un po' lo sapete se seguite questa Crypto Week, un po' potete leggerlo sul comunicato stampa che vi linkiamo sia sulla pagina di CheckSig delle notizie, sia sulla pagina del report del Digital Gold Institute. Bitcoin ha fatto 66% a fine settembre, dall'inizio dell'anno, 70% per chi segue ancora. la sua volatilità è diminuita, la sua correlazione è diminuita, la chiarezza regolamentare è aumentata. Insomma, avanti tutta Bitcoin, 2024 e 25 saranno i tuoi anni. E abbiamo anche annunciato la Crypto Asset Lab Conference del 2024, 11-12 gennaio. Attenzione che è interessante, oltre che per chi si occupa di ricerca scientifica, perché è una conferenza accademica, anche perché DGI lancia una Call for Proposals rivolta a realtà fintech innovative per selezionare la miglior soluzione che promuova l'adozione responsabile di digital asset da parte di investitori privati e istituzioni. E allora finisco con lo spottone pubblicitario che sta passando sotto. L'8 e il 9 novembre 2023 facciamo un workshop in presenza a Milano e in webinar da remoto. È la formazione che facciamo 3-4 giorni, 3-4 volte l'anno, una 2 giorni approfondita, che parte da un'introduzione e approfondisce a bei livelli. Ci si iscrive sostanzialmente, come si chiama, Eventbrite. Attenzione che se vi iscrivete al newsletter di CheckSig, e solo se vi iscrivete alla newsletter di CheckSig come indicato sotto, allora lì dentro trovate un codice di sconto con cui potete applicare al nostro workshop pagando di meno, oppure diventate clienti CheckSig, perché ai clienti CheckSig la formazione è gratuita. Bene, andiamo a vedere le domande che abbiamo raccolto. Le domande che abbiamo raccolto: che idea mi sono fatto della virtual machine su Bitcoin? È un risultato scientifico interessante, ma per ora estremamente teorico. Se pensiamo che dopo 5-6 anni, quanto tempo è che si lavora a Lightning Network, la sua sviluppo finalmente adesso incomincia a essere maturo, ma non è completo, e la sua adozione è completamente trascurata, la verità è che è importantissimo questo risultato, è lontanissimo da qualunque tipo di applicazione. Pronto a rivedere questo mio giudizio se in qualche maniera vediamo che gli sviluppi si concentrano e si accelerano, ma BG, dopo il processo al capo di FTX aspettiamo il processo al capo di Binance. Ma guarda BG, mi permetto di dissentire, qui nessuno è giustizialista e nessuno va in giro col forcone. Il capo di FTX se lo merita il processo, perché ha bruciato una quantità di liquidità gigantesca di poveri risparmiatori. Binance ha dei comportamenti spregiudicati, ma finora non ha creato grandi buchi. Se non ne crea, spero che non si trovi ad affrontare processi forcaioli, ma semplicemente, come sta succedendo, una richiesta di maggiore trasparenza e legittimità. Si parla sempre di più, chiede Stefano, di hard landing. Quando secondo lei si potrà avere una visione macroeconomica più chiara? È difficile, caro Stefano, chiedilo a chi ne parla. Io non parlo di hard landing. Il conflitto israelo-palestinese che riparte dimostra di crisi che si susseguono l'un l'altra. Cioè, noi siamo in uno scenario di debito gigantesco. Sarà almeno dal 2007 che sentiamo parlare di una crisi dell'economia. Dall'altro lato, la droga della grande liquidità ha fatto crescere i prezzi azionari. Il welfare è insostenibile. Io direi questo: meglio tenere un 2-3% almeno dei propri risparmi in Bitcoin, e speriamo che Dio ce la mandi buona. La creazione di asset sintetici è necessaria per inserire questi asset come collaterale nella finanza decentralizzata. Spesso potremo presto usare anche i bond come collaterale. BG, lo spero, ma cosa devo dire? Non ci credo, non penso. Buonasera prof, quanto ha fatturato CheckSig nel 2022? Poco, pochissimo, mi sembra 200.000 euro. Comunque i nostri bilanci sono chiari, quest'anno per fortuna aumentiamo di gran lunga. Siamo ancora una piccola realtà, siamo una realtà che va a break even con 150 milioni in custodia, ad oggi ne abbiamo 20, stiamo stringendo gli accordi commerciali promettenti, l'aumento di capitale lo vorremmo fare per cifre più significative, per un piano di crescita più ambizioso. Bene, direi che abbiamo finito la settimana. Io vi ricordo di iscrivervi alla newsletter, anche perché lì dentro trovate un codice di sconto per la iscrizione al nostro workshop, oppure workshop che, vi ricordo, è gratuito se invece diventate clienti CheckSig. Ce l'abbiamo fatta, 25 minuti, settimana lunga, densa di notizie, spero di non avervi annoiato, in ogni caso vi auguro un buon weekend e un buon Bitcoin a tutti.